Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
Vorrei partire da qui, da un personale pensiero di riconoscenza per quei docenti di scuola che si sono dedicati e si dedicano ancora alla ricerca. Da tempo, da sempre, tra mille difficoltà e tanta fatica. Oggi forse ancora di più, dato che il riconoscimento del valore sociale di chi insegna viene sempre più eroso dalla stessa società il cui livello culturale la scuola dovrebbe contribuire a tenere alto o quantomeno a garantire. La dedizione al sacrificio di questi docenti ricercatori, perché di questo si tratta, è persino commovente. Del campo della letteratura italiana mi piace citare, per tutti, alcuni nomi della vecchia guardia. Quelli di Bianca Maria Travi, Flavio Catenazzi, Antonio Rossi, Aurelio Sargenti, Fabio Soldini e di Giampiero Costa, il quale, conclusa un'esperienza di insegnamento quasi trentennale al liceo di Mendrisio, ha portato a termine un lavoro colossale. La pubblicazione per i Meridiani Mondadori, una delle più prestigiose collane editoriali in Italia, delle opere di Camillo Sbarbaro, tra le voci poetiche più emblematiche, ma anche più appartate, del Novecento non soltanto italiano. Un lavoro colossale che si traduce in un volume di quasi 1800 pagine, frutto di oltre 40 anni di studi. Giampiero Costa, che si è detto per inciso, oltre ai lavori su Sbarbaro, in tutti questi anni ha trovato il modo di curare anche un epistolario di Eugenio Montale, quello intrecciato con Angelo Barile, con Domenico Astengo, e il carteggio tra Francesco Chiesa e Angelo Fortunato Formigini. Giampiero Costa, ben trovato e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a lei, buona giornata a tutti.
Giampiero Costa, le poesie e prose di Camillo Sbarbaro, edite ora nei Meridiani Mondadori, sono per i lettori e gli studiosi un volume imprescindibile. Per lei il traguardo, non oso dire la fine, di un lunghissimo cammino. Partiamo dal dato personale. Che cosa la spinse, lei studente universitario, ad occuparsi di Sbarbaro?
Come spesso succede, questa era la mia tesi di laurea che mi era stata assegnata dopo un po' di discussioni dal professor Franco Gavazzeni dell'Università di Pavia, dove io ho studiato, e che mi aveva proposto di scegliere Sbarbaro tra poesia e prosa, ma siccome io avevo un po' di soggezione della poesia, ho scelto la prosa, quindi la strada minore, che poi in realtà si è rivelata utile perché la mia tesi era impostata sull'edizione critica della prima raccolta di prose di Sbarbaro uscita nel 1920, che ha per titolo Trucioli e che avrà poi delle ristampe successive. E da lì è partita un po' tutta la storia.
Come se volessimo chiudere un po' il cerchio, che ne è oggi di Camillo Sbarbaro nelle scuole? Lei in fondo l'ha scoperto all'università, lei studente, ha insegnato per una vita nei licei, che ne è oggi appunto di Camillo Sbarbaro. Chissà quanti studenti lo conoscono oggi. È probabile che lo si senta nominare solo nelle università, passando per il suo amico e primo recensore Eugenio Montale, che era di 8 anni più giovane, se non sbaglio.
È giusto. Montale era del 96 e Sbarbaro dell'88. Il suo nome però, per stare in ambito scolastico, figura talvolta nelle antologie, ma non sempre. Per esempio, con una certa meraviglia, tanti anni fa Salvatore Guglielmino, in quell'antologia che si intitola Guida al Novecento, non l'aveva incluso. Questo forse deriva anche dal fatto di reperire non troppo facilmente i suoi testi e quindi di conseguenza il nome circola poco. Bisogna anche dire che nel canone scolastico il Novecento spesso è un po' sacrificato perché risulta all'ultimo, si corre un po' e quando si riesce ad affrontare il Novecento i nomi più importanti si fanno, non sempre si leggono i testi, ma Sbarbaro viene o quasi mai nominato oppure appena sfiorato.
E allora, Giampiero Costa, veniamo a Camillo Sbarbaro. La sua vita, per cominciare, che è una vita non semplice, attraversata comunque da due guerre mondiali, non è un dettaglio.
Allora, Camillo Sbarbaro nasce nel 1888 a Santa Margherita Ligure, da un padre piuttosto anziano, da una madre molto più giovane del marito, che però ha in sorte di morire molto presto, quando Sbarbaro ha 5 anni e la sorella Clelia 4, di tubercolosi. Quindi il nucleo familiare viene costituito dal padre, dai 2 figli e dalla zia Maria, che era una sorella più giovane della madre, che rimane in casa ad accudire i 2 bambini quando la mamma si ammala e poi rimane per sempre con loro. In famiglia viene chiamata Benedetta e Sbarbaro la considera come una seconda madre, anzi forse addirittura una prima, che visse con loro fino alla fine dei suoi giorni.
L'infanzia, è un'infanzia quindi complicata.
Ma a parte questo episodio, importante naturalmente, della morte della madre, che però Sbarbaro non vive in maniera molto intensa perché è troppo piccolo quando la mamma muore, l'infanzia è stata abbastanza serena perché lui si recava spesso dai nonni materni a Spotorno ed era circondato da affetto. Forse l'adolescenza è stata un po' più complicata perché dopo le scuole elementari e il ginnasio che Sbarbaro ha frequentato a Varazze, dopo c'è il trasferimento a Savona e lì comincia il liceo, ma per un anno si deve fermare perché è minacciato anche lui dalla tubercolosi e quindi perde un anno. Questo comporta che il liceo dura un anno di più e quindi Sbarbaro nel 1908 conclude i suoi studi liceali, ma per necessità poi successivamente deve cercarsi un lavoro e quindi nell'11 viene assunto a Savona dall'Ilva, che però nel 12 trasferisce poi i suoi uffici a Genova e Sbarbaro è costretto a fare avanti e indietro tra Genova e Savona. E quindi qualche anno dopo, prima della guerra, si trasferisce a Genova in via Montaldo, che sarà la sua casa fino agli anni 50, fino al 51. Questa via lui la descrive in un truciolo famoso che si chiama via Montaldo, appunto, e siccome era vicino al cimitero di Staglieno, al cimitero monumentale di Genova, Montale, in un suo famoso ricordo uscito su Corriere della Sera dopo la morte di Sbarbaro nel 67, diceva che Sbarbaro era un collezionista di funerali, ma c'è probabilmente l'allusione appunto a un truciolo in cui Sbarbaro descrive un funerale nella sua strada.
Sbarbaro è stata una persona forse anche cupa, ebbe delle crisi di depressione, soprattutto sul finire della vita. Tornando alla sua formazione, non studiò all'università.
L'università non la frequentò, probabilmente per ragioni anche di natura economica. C'è un fatto che è assolutamente importante e prioritario da ricordare in tutta la sua biografia, che è la morte del padre. Avendo molti anni più di lui, il padre muore nel 1912 e quindi Sbarbaro è ancora giovane, ma questa morte diventa un passaggio davvero importantissimo, sia per la sua biografia e di riflesso, perché poi la sua produzione letteraria è di natura eminentemente autobiografica, perché parte dal vero sostanzialmente, e quindi determina un vero e proprio shock terribile. E l'esperienza di Pianissimo è tutta legata a questa morte. Del resto Pianissimo parte con 2 poesie, quelle famose al padre, padre che muori tutti i giorni un poco e padre se anche tu non fossi il mio padre, che Sbarbaro pubblica sulla Riviera Ligure proprio nel 1912. La Riviera Ligure è la rivista di Mario Novaro che ospita tanti scrittori importanti, tra cui Pascoli, Saba, Gozzano e lo stesso Sbarbaro, e inizia qui una collaborazione che durerà fino al 1919, quando la rivista chiude i battenti e l'ultimo numero del giugno del 1919 è dedicato proprio a Sbarbaro e raccoglie, come diceva Montale, una buona padellata di trucioli che vengono scritti da Sbarbaro dal fronte spesso. Quindi c'è tutta la vicenda della correzione delle bozze che Sbarbaro conduce dal fronte, sollecitando Novaro a mandargliele a correggere, perché era un modo anche per esorcizzare la guerra e per trascorrere quei tempi bui, insomma, che la guerra comporta.
La guerra è decisiva. Sbarbaro è un giovane uomo durante gli anni del primo conflitto mondiale. Tornando un attimo alla figura paterna, Lui si confronterà, Sbarbaro, a questo modello, quello che comunque considererà un modello di riferimento, un modello verso il quale forse non riuscirà mai a sentirsi all'altezza.
È vero, questo principio dell'emulazione condiziona Sbarbaro fortemente e lo fa sentire sempre un po' inadeguato. Diciamo che nella stagione di Pianissimo, che la testimonianza anche di una cupa desolazione sentimentale e che presenta in qualche modo la crisi dei grandi autori del primo Novecento, anche a livello europeo, non solo italiano. Però per restare nell'ambito italiano penso a Svevo e a Pirandello, per esempio. Hanno detto, e lo ha detto Mengaldo, soprattutto che Sbarbaro sente il male di vivere prima di Montale. E tutta questa atmosfera cupa deriva anche da impeti trasgressivi che un giovane di allora viveva. Sbarbaro per un certo tempo viene considerato un maledetto, anche se questo maledettismo è un po' enfatizzato e risulta anche un po' di provincia, un po' più alla buona, diciamo. Però questo fatto di trasgredire un po' le regole di fronte a un padre che era estremamente rigoroso dal punto di vista morale e che costituisce per lui sempre un esempio illuminante e irraggiungibile, come lei diceva, è un problema e quindi scatena anche tutta una serie di dinamiche che sono testimoniate proprio nella poesia di Pianissimo, in tutta la raccolta. L'altra figura a cui bisogna sempre fare riferimento è la sorella. Morendo il padre, Sbarbaro si sente anche investito di una responsabilità forse più grande di lui, che è quella di proteggere la sorella, anche se spesso in realtà poi, forse tra i due caratteri, quella che proteggeva di più era la sorella rispetto al fratello.
La sorella Clelia. Siamo nei 20 anni di Camillo Sbarbaro. La Prima Guerra Mondiale è imminente, scoppia nel 14 in Italia nel 15. Sbarbaro ha 26-27 anni in quel momento. Quali sono però le frequentazioni di quegli anni? Lui scopre una vocazione poetica molto presto. Tra l'altro mi risulta che abbia pubblicato anche su una rivista luganese alcuni testi quando era appena ventenne.
Partiamo da questo punto. La pubblicazione avviene su Pagine Libere, che era una rivista appunto che aveva la sede a Lugano, il cui direttore letterario era Francesco Chiesa. E il rapporto con Chiesa parte da questo punto. Lui pubblica sul numero di aprile, mi sembra, 2 sonetti che poi verranno accolti nella prima raccolta poetica del 1911 che si intitola Resine. La pubblicazione dei sonetti avviene nel 1908. Però la prima testimonianza avviene su un'altra rivista del 1905 che si chiama Pro Familia ed è una rivista che viene pubblicata a Bergamo, è una rivista cattolica. Ed è il primo testo che viene accolto dalle riviste di Sbarbaro, poeta. Questa esperienza giovanile è molto importante perché segna il debito con la tradizione che Sbarbaro salda nei confronti dei suoi immediati predecessori, Pascoli, D'Annunzio e Carducci, naturalmente la grande triade del Novecento, ma anche per esempio Guido Gozzano e altri poeti che lui aveva letto, anche stranieri. Da lì poi si sgancerà per approdare a Pianissimo nel giro di un tempo breve. E c'è veramente un salto importante tra il 1911, quando Resine esce, anche se i componimenti sono precedenti, e la raccolta di Pianissimo che uscirà nel 14. In questi 3 anni succede veramente il grande salto di qualità. Però Resine ha una sua importanza e per questo è stata messa anche nel libro, nonostante Sbarbaro l'avesse rinnegata più volte, perché appunto testimonia un po' l'iter che Sbarbaro segue in ambito letterario e quindi tutta la sua evoluzione parte da lì.
Prima di venire alle frequentazioni di quegli anni, le chiedo magari di leggerci un estratto da Resine proprio.
Vi propongo una poesia che testimonia proprio questo passaggio, perché qui in conclusione di raccolta è la penultima poesia di Resine che si intitola Afa di luglio, il canto che non varia. Si possono ravvisare tanti dei motivi che Sbarbaro riprenderà in Pianissimo e nelle raccolte successive anche in prosa. Che è questo rapporto così fecondo con la natura. Vi leggo il testo che non ha bisogno di commenti perché è piuttosto eloquente. Afa di luglio, il canto che non varia delle cicale, il ciel tutto turchino, intorno a me nel gran prato supino dei fili d'erba immobili nell'aria. Un sopor dolce, una straordinaria calma m'allenta i muscoli, persino dimentico di vivere, mi chino coi labbri ad una bocca immaginaria e sento come divenute enormi le membra. Nel torpore che lo lega mi par che il mio corpo si trasformi, forse in macigno. Rido, poi mi butto bocconi, nell'immensa afa s'annega con me la mia miseria, il mondo, tutto.
Giampiero Costa, veniamo allora a descrivere le frequentazioni di Camillo Sbarbaro giovane. Sono frequentazioni già significative.
Camillo Sbarbaro comincia ad avere notorietà quando esce Pianissimo, perché l'esperienza di Resina è circoscritta all'ambito ligure. Tanto è vero che ci sono solo due recensioni, quella dell'amico Angelo Barile, che aveva sottoscritto con i compagni di liceo il volume, l'aveva pubblicato facendo questa raccolta di fondi, e Giuseppe Schiavo, che scrive una recensione in forma di lettere in cui testimonia la nascita di un poeta. Ma il vero salto, come dicevo, è legato a Pianissimo, che ha tra i diversi recensori anche tre figure di grande rilievo, che saranno Pietro Pancrazzi, Emilio Cecchi e soprattutto direi Giovanni Boine, il quale saluta nella sua rubrica Applausi e botte della Riviera Ligure l'avvento di questo nuovo poeta con grande enfasi, e dice che Pianissimo è una raccolta di cui le nuove generazioni parleranno per millenni. E in questa profezia, che mi pare degna di nota e probabilmente molto vera, Giovanni Boine saluta questo nuovo modo di fare poesia con un grande trasporto, e Sbarbaro gli sarà naturalmente riconoscente per tutta la vita e ricorderà con grande piacere questa sua esperienza.
Boine, un nome importante per la letteratura italiana del primo Novecento, non soltanto per la Liguria, una terra alla quale Sbarbaro resterà legatissimo, poi magari torneremo su questo aspetto. Negli anni della formazione di Sbarbaro, fondamentale sarà la scoperta dei muschi e soprattutto dei licheni. È una scoperta che viaggia parallelamente alla scoperta del mondo letterario, possiamo dire così. Licheni soprattutto, dei quali diventerà uno stimatissimo studioso. A me fa venire in mente la passione per le farfalle di Nabokov, facendo un parallelo magari improprio e magari non improprio del tutto.
Se vogliamo stare in casa italiana, anche Guido Gozzano aveva una grande passione per le farfalle, perché resta
giusto
così. Lui era un entomologo di grande competenza. Sbarbaro coltiva questa sua passione per i licheni per varie ragioni, perché gli deriva soprattutto anche dal ricordo del padre, che lo aveva avviato con lunghe passeggiate che faceva con la sorella fin da piccolo, a questo amore per la natura, che è uno dei grandi temi, come abbiamo visto nella lettura della poesia di Resine poco fa, a cui Sbarbaro rimane legato tutta la vita. Come mai il lichene, allora, tra tante forme vegetali che esistono? C'è una scelta molto facile da spiegare, naturalmente a posteriori, un po' misteriosa per chi si accosta la prima volta a questa situazione. Sbarbaro sceglie i licheni perché sono forme neglette di vita, perché lui è propenso sempre, per dichiarazioni che ha rilasciato più volte, ma si intuisce anche leggendo tutti i suoi testi, a guardare con un occhio particolarmente indulgente a queste forme un po' nascoste, trascurate, come sono i licheni. E i licheni per lui erano un po' come gli umili, le forme più neglette, e quelle che lui chiamava poi la povera gente, insomma, gli umili verso cui lui si sentiva particolarmente propenso e affine. C'è un passaggio di Giorgio Caproni del 1949 che credo spieghi in maniera mirabile questo suo rapporto di Sbarbaro con i licheni. Dice Caproni: aprire una pagina di Sbarbaro è aprire una finestra sulla Liguria, terra di sassi e di acque, d'un infinito celeste, terra di mediterranei aromi e di tanfi portuali, terra di ozi e di traffici senza respiro, terra di fiori, di fatiche, di sudore. Una Liguria, nei libri di Sbarbaro, così autentica da diventare un'allegoria del mondo. Dico di tutto il mondo, e pochi come Sbarbaro hanno saputo vedere il mondo con occhio altrettanto appassionato e disincantato.
Sono le parole di uno dei maggiori poeti del Novecento, non soltanto italiano, Giorgio Caproni. Nel 14 esce Pianissimo, quindi, la sua prima vera raccolta di poesie. Siamo all'inizio del conflitto bellico. Come vive Sbarbaro quegli anni?
Allora, Sbarbaro, come abbiamo detto poco fa, è impiegato nella società siderurgica dell'Ilva, ma mal sopporta la vita impiegatizia, perché sostanzialmente da quando nasce lui è uno spirito libero e questa libertà la conserva fino alla fine. Si presenta l'occasione di arruolarsi come volontario nella Croce Rossa e nel 1916 lascia l'impiego e parte per Rapallo. L'anno successivo viene spostato al fronte e poi verrà come volontario della Croce Rossa mandato in Friuli, ma qui avviene un passaggio importante perché verrà integrato nell'esercito, frequenterà la scuola ufficiali a Sandrigo in provincia di Vicenza e poi partirà per il fronte come sottotenente di fanteria. Da questa esperienza di guerra nascono alcune prose molto importanti, quelli dei Trucioli che saranno pubblicate nel 1920, ma poi a distanza di molti anni anche un altro libro molto significativo che si intitola Cartoline in franchigia. Queste cartoline venivano spedite da Sbarbaro sia a casa sia al grande amico Angelo Barile che le ha conservate e ci hanno permesso di avere intanto i manoscritti di alcuni Trucioli che sono molto suggestivi, vergati appunto su queste straordinarie cartoline di guerra, anche la testimonianza però di tante situazioni, di tante date attraverso cui è stato possibile ricostruire la cronologia di molti momenti della vita di Sbarbaro al fronte. Complessivamente diciamo che Sbarbaro usava la scrittura anche come elemento liberatorio. In questo momento mi viene in mente l'accostamento forse evidente con l'Allegria di Ungaretti. C'è un po' un elemento catartico che attraversa questa scrittura, diventa un modo per sopportare più degnamente l'esperienza della guerra così atroce. Ci sono dei Trucioli di guerra che sono molto belli e molto intensi anche dal punto di vista dell'umanità che passa in queste righe. D'altra parte ci sono però anche dei Trucioli di guerra che vengono scritti per illuminare lo sguardo del poeta sul paesaggio che lui contempla, che è quello delle Dolomiti, che è quello del Tirolo, che è quello del fronte dell'Altopiano. E questa consolazione del paesaggio esercita questa funzione catartica di cui dicevo. E quindi c'è tutta una sezione del libro dei Trucioli del Venti dedicati alla guerra, che è molto significativa. Non dobbiamo dimenticare che Sbarbaro poi vive una seconda volta la seconda guerra mondiale, e dopo il bombardamento a Genova nel 41 si trasferisce da Genova a Spotorno fino al 1945, passerà lì il periodo di guerra perché per l'età era stato poi scartato, non era più stato chiamato, ma soffre in altro modo l'esperienza bellica e ci sono testimonianze importanti. E anche questa volta però la letteratura lo aiuta. Lui traduce molti classici greci e francesi soprattutto e poi scrive i Trucioli e soprattutto i primi fuochi fatui.
Giambiero Costa, le faccio fare un passo indietro però. Abbiamo corso molto, è vero, tra l'altro colpisce tantissimo la quantità e la qualità di traduzioni che compie negli anni della Seconda Guerra Mondiale. È un elenco infinito di grandi libri, grandi classici, tutti tradotti magnificamente. Ma facciamo appunto un passo indietro. Pianissimo esce nel 1914 e viene pubblicato dalle Edizioni della Voce. Anche in questo caso è importante l'editore. È una pubblicazione che lancia Sbarbaro nel mondo della poesia italiana, non soltanto ligure, ed è un testo davvero importante. Magari le chiedo di farci una lettura.
Sì, Pianissimo è una raccolta molto significativa. Soprattutto centrale risulta il tema dei rapporti familiari, come vi dicevo, e la figura del padre e quella della sorella. Però queste notti di perdizione rimane sempre il rapporto con la natura come un rapporto salvifico. E qui, più che scegliere le altre poesie che forse sono più note, ve ne leggo una o l'inizio di una che è legata ancora alla terra e che ci riporta a quella di Resine che abbiamo sentito poco fa. Leggo la seconda strofa. Terra, Tu sei per me piena di grazia. Finché vicino a te mi sentirò così, bambino, finché la mia pena in te si scioglierà come la nuvola nel sole, io non maledirò d'essere nato. Io mi sono seduto qui per terra, con le due mani aperte sopra l'erba, guardandomi amorosamente intorno, e mentre così guardo, mi si bagna di calde, dolci lacrime la faccia.
Grazie, grazie Giampiero Costa, grazie di essere stato oggi con noi.
Grazie a lei, è stato un vero piacere e grazie a tutti per l'ascolto.
Giampiero Costa, curatore di Poesie e prose di Camillo Sbarbaro, un volume uscito per i Meridiani di Mondadori, con un saggio introduttivo di Enrico Testa. E siamo giunti al termine di questa puntata, puntata che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet rsi.ch/Geronimo. Buona lettura da Massimo Zenari.